Buongiorno alle ascoltatrici e agli ascoltatori di Cult, il quotidiano culturale di Radio Popolare in onda con voi in questa settimana che ci porta verso il 25 aprile. Potete come sempre scriverci al nostro numero consueto della diretta con WhatsApp, SMS oppure un messaggio Telegram o con la possibilità di commentare durante la puntata, oppure potete scriverci a diretta @popolarenetwork.it. Ci potete scrivere anche a cult@radiopopolare.it o sulla pagina Facebook Cult Radio Popolare. Saremo in podcast sul sito di Radio Popolare al termine di questa puntata con gli argomenti di quest'oggi. Ritroviamo la nostra rubrica Giallo Crovi, il giallo, il noir e tutto quello che ci ruota intorno, a cura di Luca Crovi. Per le arti visive Tiziana Ricci ci porta alla scoperta della Design Week. Mentre nella prima parte parliamo di resistenza, di partigiani, ne parliamo nella contemporaneità perché vi raccontiamo di Gabbiani Partigiani, uno spettacolo e anche una competizione per il miglior verso del gabbiano, competizione che è stata stravinta da Generazione Disagio, compagnia che conosciamo bene, molto impegnata anche dal punto di vista della memoria della resistenza. Adesso Gabbiani Partigiani è diventato anche un documentario e allora ce lo racconta Enrico Pittaluga fra poco, ma prima di tutto parliamo con Francesco Lattuada, rappresentante dei lavoratori, delle lavoratrici, dei professori d'orchestra di tutti coloro che fanno parte di Ampi Scala, perché così come venerdì scorso abbiamo parlato con i rappresentanti di Ampi Piccolo Teatro, che stavolta collaborano con Ampi Scala, ora torniamo a parlare degli appuntamenti di questa settimana che hanno organizzato insieme e diamo anche qualche altra anticipazione. Sentiamo Francesco Lattuada. Bentornato Francesco Lattuada, bentornato, si avvicina il 25 aprile, non potevamo non sentirci Francesco.
Giusto, sono contento di essere ancora qua in radio, un saluto a tutte voi, a tutti voi.
Allora, ci sono molte cose di cui dobbiamo parlare, pane e cultura e anche iniziative insomma che sono diversificate, da dove cominciamo?
Io partirei in ordine cronologico.
Dai.
Allora, il 25 aprile per noi scaligeri, oltre ovviamente a invitare poi sempre tutti a partecipare alla manifestazione nazionale, ormai da qualche anno siamo in collaborazione con l'Ampi di Porta Genova, che è nella zona dove ci sono i laboratori dell'Ansaldo, che l'Ansaldo era una vecchia fabbrica, la CGE, dove ci sono stati proprio lì davanti dei fatti, diciamo così, di sangue legati alla resistenza, quindi ci sono delle lapidi e in occasione del cambio delle corone nei giorni precedenti il 25 aprile noi portiamo un piccolo omaggio musicale. Quest'anno cadrà il 20 aprile nel pomeriggio alle 2:30, quindi in piazza Bergognone insieme all'Ampi di Porta Genova, che coinvolge le scuole di quartiere, ci sarà un piccolo gruppo degli Ottoni Scaligeri insieme anche alla banda degli Ottoni a Scoppio, perché tra l'altro alcuni componenti degli Ottoni a Scoppio fanno parte anche del teatro alla Scala, dei tecnici. E quindi facciamo questa jam session classica e diciamo più folk, e facciamo un piccolo momento musicale e cerimoniale, diciamo così, per il cambio delle corone alle 2:30 il 20 aprile davanti ai laboratori Ansaldo in via Bergognone. Poi invece facciamo una cosa un po' più strutturata insieme alla nostra sezione gemella, diciamo, del Piccolo Teatro, che è nata qualche anno fa. L'anno scorso abbiamo fatto già una collaborazione in occasione del 25 aprile alla Scala per gli 80 anni della Liberazione. Quest'anno andiamo noi al Piccolo Teatro, cioè nel chiostro che c'è a Via Rovello, dedicato alla moglie, credo, di Grassi, mi sembra, sì, che sia il chiostro Vinci.
Dedicato a Nina Vinci, sì.
Nina Vinci, esatto. Siccome quest'anno cadono gli 80 anni dalla riapertura del Teatro alla Scala, nel famoso 1946, che è anche l'anno in cui Greppi, il sindaco, voleva, sì, appunto ricostruire Milano a partire dai luoghi della cultura, col suo famoso detto pane e musica, che noi abbiamo mutuato in pane e cultura, per allargarlo anche agli amici del piccolo, che appunto intorno al 1946 nasce l'idea di recuperare quel luogo orribile di torture che era in Via Rovello, la sede della
Muti,
insomma,
della Muti, sì,
che diventò poi nel 1947 il piccolo teatro, insomma, Streller e Grassi. E quindi facciamo questa cosa il giorno 23 aprile, verso le 17:30, nel chiostro, ingresso libero. Ci saranno delle letture, ci sarà Lino Guanciale che legge delle letture legate appunto a quel periodo storico, e mi sembra che siano 16 artisti del coro del Teatro alla Scala, accompagnati dal secondo maestro Giorgio Martano al pianoforte, faranno un po' di brani corali, tra cui due o tre proprio che erano presenti l'11 maggio del 46 alla riapertura con Toscanini, per cui alcuni brani da Guglielmo Tell, dal Mosè di sempre di Rossini, e ovviamente l'immancabile Va pensiero, che è un po' la sigla di tutti i nostri momenti cerimoniali di questo tipo.
Insomma, Piccolo e Scala, come ci hanno abituati con le loro sezioni ampi, di cui insomma Francesco Lattuada è da tanto tempo il nostro riferimento, insieme con tutti coloro che collaborano. Ancora ci ricordiamo la meravigliosa serata per l'80esimo che abbiamo trasmesso in diretta, e per cui ancora vi ringraziamo, ma come sempre, insomma, a partire dai luoghi di cultura, dai loro lavoratori, dalle loro lavoratrici, è possibile fare una riflessione molto contemporanea che parte invece, no, dalle memorie delle generazioni precedenti. Credo che sia un bene prezioso il veicolo poi, in questo caso della musica oppure della lettura, della condivisione di testimonianze ed opere, credo sia il modo migliore. Mi pare, Francesco, che spesso voi riceviate delle testimonianze da parte del pubblico, del fatto che apprezzino molto questa vostra attività che va oltre quella vostra consueta.
Sì, diciamo che noi abbiamo questo, diciamo, compito, questo onore, un po' anche onere, di rappresentare l'eccellenza musicale milanese e non solo, e quindi quando riusciamo a scendere, diciamo, in luoghi un po' fuori dal consueto e portare la nostra arte, il nostro messaggio musicale, abbiamo sempre grande consenso, proprio perché appunto insomma piace. Soprattutto, devo dire la verità, i miei colleghi del coro sono veramente eccezionali. Quando anche in un piccolo gruppo riescono a fare la cosa, sono molto molto emozionanti. Sono davvero il miglior coro d'opera del mondo, senza alcun dubbio.
È bene dirlo, e permettimi, anche perché ne abbiamo parlato tante volte, di mandare in questi giorni che ci avvicinano al 25 aprile anche un saluto ai professori e alle professoresse d'orchestra e ai lavoratori e alle lavoratrici del Teatro La Fenice, insomma, che passano un periodo veramente complicato.
Molto complicato, ma come dico sempre anche ai miei colleghi, quello che accade alla Fenice riguarda tutti noi che lavoriamo nei teatri, perché se passa quel tipo di messaggio, quel tipo di operazione, di disegno, vuol dire che poi, come dire, si apre un argine da cui poi non si torna indietro. Per cui, come dicono a Venezia, duri i banchi, speriamo che resistano e che abbiano tutto il supporto necessario per...
Intanto hanno il supporto di molti spettatori e spettatrici che si sono espressi anche pubblicamente, no? Recentemente, mi sembra questo un risultato importante.
Il pubblico veneziano sta dimostrando, come dire, un encomiabile entusiasmo nel supporto
alla propria orchestra, al proprio teatro lirico.
Sì.
Ecco, allora, con questo pensiero che condividiamo, noi ringraziamo Francesco Lattuada e tutta l'Ampi Scala, e per estensione, visto che appunto farete delle iniziative condivise, anche l'Ampi piccolo teatro che nella settimana che precede il 25 aprile o il 25 aprile stesso daranno vita a tutte queste iniziative di cui troverete traccia evidentemente sui loro social, ma anche delle nostre trasmissioni. Grazie mille Francesco, buon 25 aprile e a risentirci.
Grazie mille, buon 25 aprile a tutta Radio Popolare. Ciao Ira, grazie mille.
Ciao.
Mi sono svegliato.
Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Una mattina mi sono svegliato
e ho trovato l'invaso.
Oh partigiano, portami via.
Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao.
Partigiano, portami via.
Stasera l'Anfiteatro Martesana, la prima delle proiezioni unite anche a un incontro che parla di Gabbiani Partigiani, uno spettacolo davvero molto particolare che è stato anche al centro di una competizione, tutto pensato da Generazione Disagio, che poi ha raccolto tutti i materiali che hanno documentato in varia maniera quell'episodio per trarne un documentario che sarà presentato appunto all'Anfiteatro Martesana questa sera. Sentiamo Enrico Pittaluga.
Un saluto a Enrico Pittaluga e con lui a tutta Generazione Disagio, che raggiunge un'altra tappa del suo lavoro sempre interessante e sempre, come dire, molto impegnato. Enrico Pittaluga è anche lui molto impegnato perché è in viaggio sulla metropolitana. Da Porta Venezia a Duomo credo che adesso abbiamo fatto un altro paio di fermate, e mentre viaggia attraverso la città, nel ventre della città, ci racconta di una nuova impresa dei Gabbiani Partigiani. Buongiorno Enrico.
Buongiorno a tutti e a tutti, grazie Ira.
Allora, cosa succede stasera e poi anche nei prossimi giorni, e noi speriamo anche altre volte?
Senz'altro, stiamo procedendo con una pianificazione di varie proiezioni. La prima appunto è stasera proietteremo in anteprima assoluta al nuovo anfiteatro Martesana a Nama alle ore 21 a ingresso libero, ma è necessaria la tessera, lo dico per chi fosse interessato. Proietteremo gratuitamente Gabbiani Partigiani, storia di un volo resistente, il nostro docufilm, il nostro primo docufilm realizzato interamente da Generazione Disagio, sull'avventura che abbiamo fatto l'anno scorso, andando in Belgio a portare i valori della resistenza e dell'idea di un'Europa libera e unita, del manifesto di Ventotene, portandoli però in un posto strano e grottesco e assurdo, cioè la gara europea di imitazione di Verso del Gabbiano, che si tiene ogni anno sul mare del nord, sulla costa belga, a De Panne, a Dunkerque.
E il vostro verso che si è, come dire, che ha catturato la scena, lo possiamo dire, perché com'è andata la competizione?
È andata molto bene, non speravamo in tanto, ma abbiamo addirittura vinto la medaglia d'oro, quindi siamo ufficialmente campioni europei in carica di Verso del Gabbiano, e soprattutto è stato un tripudio portare un contenuto profondo, politico, sociale e condiviso che ha fatto garrire tutti i partecipanti, gli oltre 70 partecipanti più il pubblico da 14 nazioni, e abbiamo celebrato insieme la liberazione cantando Bella Ciao come i gabbiani, l'inno d'Europa, e condividendo i valori che dovrebbero appunto sottostare alla comunità europea che fa gli interessi comuni, ma che spesso è messa a repentaglio dai nuovi nazionalismi e dalle divisioni sulle questioni economiche, di riarmo, eccetera. Insomma, abbiamo affrontato temi profondi attraverso un'avventura assurda, veramente divertente, che siamo riusciti a documentare molto bene, grazie anche a una troupe coreana che ci ha seguiti e accompagnati nel nostro viaggio, e ecco, ci ha donato i suoi filmati, ci siamo scambiati filmati, insomma.
Sì, un docufilm che nasce da una esperienza che è stata rigorosamente dal vivo, cioè quella della,
esattamente,
dell'esecuzione
articolata. In più tappe, tra l'altro, a Milano, a Genova, il 25 aprile, poi il 26 aprile a Bruxelles davanti al Parlamento Europeo, un flash mob con l'arrivo della polizia che ci manda via perché non eravamo autorizzati, poi la sera con un gruppo balcanico a Bruxelles, poi il giorno dopo in treno verso De Panne con dei supporter venuti dall'Italia, insomma un'avventura veramente ricca di colpi di scena. Graziano Sirressi sembrava non poter venire perché non aveva la carta d'identità, l'aveva persa, ha provato a rinnovarla il giorno stesso in cui partiva l'aereo. Insomma, è tutto.
Invece poi ce l'ha fatta.
Un thriller.
Sì, ecco. Per cui ci sono dei racconti delle vostre storie personali nel corso di questa avventura, e poi, insomma, una panoramica dell'avventura dei Gabbiani Partigiani, che sono stati veramente una buona idea. Da una competizione che si tiene tutti gli anni, un messaggio universale che, come avete sentito, insomma, proprio trionfato in quell'occasione. Dunque, stasera comincia la settimana dedicata al 25 aprile, quindi anche noi a CALT dedichiamo tutta la prima parte della nostra trasmissione fino al 24, fino alla vigilia del 25 aprile, a temi, iniziative, argomenti che hanno a che vedere con le resistenze. Sarete però anche a Genova?
Sì, allora stasera all'Anfiteatro Martesana alle 21, domani, quindi martedì 21 aprile, saremo a Genova alla CLAC, quindi in collaborazione con Giardini Luzzati e Teatro della Tosse, faremo una proiezione nella loro sala, quella diciamo più da cabaret con anche il bar aperto, quindi si potrà anche bere qualcosa e chiacchierare, perché le proiezioni sono sempre seguite da un talk in cui parleremo col pubblico su come tramandare oggi in maniera vivace, vitale, pop ma profonda, i valori della resistenza e dell'antifascismo. Quindi avremo degli ospiti ogni volta, a Milano avremo Luca Restivo a moderare l'incontro, che è un autority al mondo dell'attivismo, quindi a Milano avremo partigiani in ogni quartiere, perché poi noi il 25 aprile saremo sul palco di Pio Q, di partigiani in ogni quartiere. Sul palco di Pio Q porteremo i Gabbiani Partigiani, porteremo un messaggio scritto apposta per il 25 aprile, in rima, sarà performativo e sarà, diciamo, tra un cambio e l'altro del ricco programma musicale della serata, del concertone, insomma.
Poi parlavi di Rita Pelusio?
Rita Pelusio di Odrianti sarà con noi anche lei in Martesana al dibattito dopo la proiezione, ci sarà appunto qualcuno di Pio Q e Luca Restivo a Milano, mentre a Genova Matteo Maccorre, e anche lì abbiamo coinvolto le sezioni dell'ANPI locale, insomma avremo personalità e il pubblico ovviamente è invitato a discutere con noi, dibattere con noi su che cos'è essere partigiani oggi e come si fa.
Ecco, il tema ovviamente a me interessa molto e ci interessa molto. Voi avete ormai accumulato tante esperienze comunitarie, non soltanto come Generazione Disagio, ma anche come, come dire, ideatori e anche organizzatori di rassegne come Luci della Rivolta, di...
tra l'altro, in esatto, questo periodo
con appuntamenti che non so, hanno toccato l'Ostello Bello, altri luoghi e così via. Siete di fatto estremamente dentro i luoghi, vicini alle persone. Come si evita la retorica? Come si è partigiani oggi? È una domanda effettivamente da rivolgere a gente che è la vostra età o che è anche più giovane.
Allora, secondo me c'è sempre una componente di azione concreta che rende le cose vitali, cioè finché si parla, si ricorda e si celebra, è una cosa molto bella, ma non diventa attiva, non diventa azione concreta, scenica nell'oggi, mentre organizzare delle cose reali, concrete, assieme, farle, che siano rassegne, che siano incontri, che siano azioni, che siano andare a costruire dei pollai rigenerativi, mi viene in mente il progetto Adotta una gallina, sono tutte cose che creano comunità, creano tessuto sociale, riavvicinano le persone e fanno sì che si creino dei gruppi resistenti che poi autonomamente si regolano e difendono un benessere comune e arginano quando nascono quei piccoli fascisti che sono dentro di noi, dell'intolleranza, della sopraffazione,
della paura del
non conosciuto, esatto. Quindi, per esempio, la rassegna Luci della Rivolta a Lambretta è molto bella, perché quando vediamo scendere dalle case del quartiere persone di età diverse, di provenienze diversissime sociali, e le vediamo insieme a una serata gratuita di teatro, diciamo che abbiamo vinto. C'è il ragazzino di cui magari la signora non si fiderebbe di primo acchitto a uno sguardo estetico, perché magari ha un look o un indossa
che la preoccupa,
che la preoccupa, e invece poi sono seduti a fianco sorseggiando una birra a vedere uno spettacolo teatrale, ed ecco che si conoscono, diventano amici, non sono più intimoriti l'uno dall'altra, ma anzi diventano parte della stessa comunità.
Ti lascio con una cosa, visto che eri in metro, forse adesso sei arrivato a destinazione, non so.
Sì. Sono davanti alla Scala adesso, ecco, perché sto entrando alle prove.
Il nostro bel centro, cittadino pieno di come dire, di negozi in franchising. Ma al di là di quello, mi è capitato in metro recentemente che un gruppo di quelli che il nostro ministro Salvini si ostina a chiamare a tutti i costi Maranza, non capendo, non distinguendo bene, tra l'altro, insomma, tante cose.
Certo.
Mentre salivo, mi dicesse uno dei ragazzi del gruppo, mi dicesse: vuol sedersi? E io, che mi conosci, sono abbastanza corrusca e brusca, ho detto: no, per adesso 60 anni, aspetto i 70. E lui mi ha risposto sorridendo, ma io naturalmente scherzavo, cioè stavo ridendo. Sì. E lui mi ha risposto con altrettanta ironia: certo che al giorno d'oggi è difficile essere gentili. Cioè,
questo è il problema principale dei Maranza, che provano a essere gentili e la gente non li capisce.
E la vecchia di turno gli risponde male, come ho fatto io. Quindi direi che con questa immaginetta della metropolitana, nel vero senso della parola, perché parliamo proprio della metropolitana, noi diamo appuntamento stasera all'anfiteatro Martesana a Degenerazione Disagio, a tutti gli ospiti che saranno con voi per la proiezione del docufilm sui gabbiani partigiani, poi a Genova prossimamente, e noi speriamo in tante altre occasioni. Grazie Enrico Pittaluga e un saluto a Generazione Disagio.
Grazie, un saluto a voi, siate partigiani, abbracciate i Maranza.
A presto, ciao ciao.
A presto, ciao. Buona giornata.
È la fine della prima parte di Cult di quest'oggi. Adesso un po' di pubblicità, torniamo fra pochissimo con la seconda parte. Bentornate, bentornati a Cult, il quotidiano culturale di Radio Popolare, la seconda parte. E allora noi adesso vi parliamo di una settimana che quasi tutti coloro che vivono a Milano hanno imparato a conoscere bene, la Design Week 2026. Allora sentiamo il servizio di Tiziana Ricci.
Come la Milano Art Week ha accolto MiArt, la fiera dell'arte, così la Milano Design Week accoglie il Salone del Mobile. Salone del Mobile che si svolgerà, come al solito, in Fiera Rho dal 21 al 26 di aprile. Queste date solo per gli operatori, mentre per il pubblico si potrà accedere soltanto il 25 e il 26 di aprile. Con prezzi da capogiro, infatti costa 38 euro il biglietto se lo prendete online, ben 53 euro se si acquista alla cassa. Ma le novità si potranno vedere anche in tutta la città con il fuorisalone, se si decide di non andare al Salone del Mobile. Dove? In giro per tutta la città, sempre di più, in cortili, palazzi, gallerie, negozi, strade. E i distretti sono le Cinque Vie, Brera, Porta Venezia, Tortona, Base, Superstudio, Isola, poi Zona Sarpi, la di Design Museum, la Triennale e anche altri, ma è così estesa l'area che è difficile elencarli tutti. Allora partiamo dal centro, con quella che solitamente diciamo è la mostra evento di Interni all'Università Statale in via Festa del Perdono. Titolo Materie, è una parola latina che è stata scelta per indicare non soltanto i materiali, ma le discipline, i saperi, il progetto che nasce dall'intrecciarsi di ecologia, economia, filosofia. Insomma, diventa un'indagine, una riflessione sulle possibilità espressive del design e dell'architettura. Interni poi si estende anche in altri quattro luoghi, tra cui l'Orto Botanico a Brera, come anche ha fatto lo scorso anno. A Brera, come tradizione del quartiere, ci saranno mostre, installazioni, incontri. In centro ricordiamo le Cinque Vie, che si snoda tra Corso Magenta, Sant'Ambrogio e le colonne di San Lorenzo, con progetti incentrati sul dialogo tra design, artigianato e arte. Poi c'è Porta Venezia. Porta Venezia ospita una delle tappe di Materie di Interni con un progetto dello studio Zaadid Architects. Poi in Corso Venezia e in tutte le sue vie laterali si animeranno con eventi e aperture. Dicevamo zona Tortona, dove troviamo sempre via Savona, Superstudio, che solitamente propone i grandi brand, e uno dei luoghi più interessanti, almeno a mio giudizio, è sicuramente Base, sempre lì in zona Tortona, che propone progetti di studi giovani, di giovani designer, spesso originali e insoliti. Poi c'è Isola con Fabbrica Sassetti a fianco di Stecca 3 e Fondazione Catella. Ah, ricordiamo la zona Stazione Centrale, che nelle ultime edizioni si è rivelata tra i punti più interessanti, e lì troviamo i magazzini raccordati in via San Martini con molte mostre, 10 laboratori aperti al pubblico. Una grande novità di quest'anno, di questa edizione, è la Design Pet in zona Lambrate, e anche dunque per i nostri amici animali ci sono delle proposte. Come al solito le mostre che ci vengono presentate le troviamo in Triennale e all'Adi Design Museum. E poi ancora, dimenticavo, il design arriva anche come di consueto alla Fabbrica del Vapore ed è un'occasione per esplorare il modello formativo ISIA, cioè le istituzioni pubbliche di alta formazione del design, e si tratta di progetti di incontri sui temi della sostenibilità e dell'impatto sociale. Insomma, abbiamo cercato di darvi un panorama di questo evento della Milano Design Week. Sicuramente è rimasto fuori qualcosa, per esempio sapete che in tanti palazzi vengono proposte cose interessanti. Ah sì, al COV a Villa Pestarini, che si trova a Milano in via Mogadiscio ed è l'unica villa privata progettata da Franco Albini. È stata costruita alla fine degli anni 30 e non è mai stata aperta al pubblico in tanti anni. E poi, come al solito, all'ospedale militare di Baggio, le proposte di Alcova. Insomma, come dicevo, abbiamo cercato di darvi un panorama di un evento che si fa ogni anno più esteso, anche troppo, e che conferma Milano capitale del design. Infatti arriveranno visitatori da tutto il mondo, e questo aspetto è anche positivo, per carità. Ricordiamo dunque che ci saranno le solite zone pedonali, via Torino, Solferino, via Tortona, zona Brera. Insomma, ci si apre una settimana di passione, occorrerà anche tanta pazienza.
Ed è venuto il momento, come sempre, della nostra rubrica del lunedì, il giallo, il noir e tutto quello che ci sta intorno. Giallo Crovi a cura di Luca Crovi.
Cari amici di Radio Popolare, bentornati a Giallo Crovi. All'inizio degli anni Ottanta, la scrittrice americana Patricia Highsmith si trasferisce tra le valli del Canton Ticino, dove abiterà fino alla morte. All'epoca era già famosa per la serie delle storie di Tom Ripley e aveva anche portato al cinema il suo Sconosciuti in treno per la regia di Alfred Hitchcock. Per quanto la Highsmith conducesse una vita ritirata, nelle sue lettere e nei suoi diari si percepisce come guardasse il territorio intorno a sé in maniera strana, come se cercasse di scoprire molti dei segreti delle persone che la circondavano. Per questo faceva spesso delle indagini antropologiche sugli indigeni che la circondavano, firmando corsivi in cui mandava frecciate ai superficiali viaggiatori che arrivavano in quelle terre, nel mezzo delle valli delle Alpi. Dall'altra parte già autori come Dürrenmatt e Glauser avevano ritratto il lato oscuro di quei luoghi. Nel 1988, su richiesta del settimanale francese Nouvel Observateur, la Highsmith scrive quello che definisce un racconto dal vecchio Ticino, la storia di un contadino dell'Ottocento ingiustamente scomunicato dal parroco e pronto a tutto per poter sfuggire alla dannazione. Apparso in italiano su un giornale locale col titolo Un lungo cammino dall'inferno, è un'opera notevole, sia dal punto di vista stilistico sia dal punto di vista narrativo, per l'accuratezza con cui ricostruisce il mondo rurale ticinese. Finalmente possiamo rileggere quella storia grazie alle edizioni Casagrande, che hanno deciso di ripubblicare Un lungo cammino all'inferno, un racconto dal vecchio Ticino. Uno dei primi critici che lessero quella storia si ne meravigliò per la perfetta aderenza storica, psicologica e sociale con cui l'autrice statunitense aveva saputo rappresentare una realtà che siamo abituati a vedere dipinta sugli ex voto. Paese pulito e innocente, quasi da cartolina, che in realtà nasconde più di un segreto e più di un delitto. Il racconto viene riproposto in una nuova traduzione di Maurizia Balmelli, con uno scritto di Daniele Cuffaro e 7 xilografie di Giovanni Bianconi, e tinteggia un ritratto quasi spettrale del Ticino, luogo dove la violenza può covare nel profondo delle persone e può riaffiorare all'improvviso da un momento all'altro. Leichmidt è sempre stata affascinata dagli assassini e dai predatori, che per certi versi considerava una razza superiore. In Svizzera era sicura che potessero trovare una riserva di caccia davvero speciale.
siamo arrivati alla fine della puntata di quest'oggi di Cult. Vi diamo appuntamento sul sito di Radio Popolare per riascoltarci, ritrovare i nostri argomenti, oppure domani alle 11.30. Adesso ci sono le notizie di Radio Popolare.
Sand are drawn, eyes full of air.